Buon pomeriggio a voi e grazie di questa opportunità.
E Savalas, vero?
Savalas, non saprei perché in realtà è greco, quindi non saprei perché viene da Telly Savalas, che è l'attore che interpretava Kojak, quindi
certo,
sì,
certo.
Diciamo sempre Savalas noi, quindi...
Ah, dite Savalas, allora noi diremo Savalas, farato l'attore che interpretava,
vai.
Sì, appunto Kojak, con Lecca, te lo ricordi Pirozzi?
Quello lì pelato.
Quello pelato, proprio lui.
Che c'era anche la barzelletta che ci fanno le formiche sulla testa di Kojak.
Cosa ci fanno?
Fanno sky, skiing.
Ma non fa ridere. Ma scusa, Angelo, scusaci veramente.
Prendo le difese di Kojak, scusate, ma...
ma infatti, io non prendo
cos'è
le difese di Pirozzi. Ma infatti, cos'è questo? Pirozzi, mi fai fare delle figuracce. Allora, The Lovely Savalas, una band italiana che si divide, insomma, più o meno le provenienze sono miste, mi sembra. Due tipi di provenienze.
Sì, allora siamo, in realtà la band nasce in Umbria, nasce a Terni perché la provenienza effettiva è quella. Adesso siamo due persone del gruppo che invece risiedono a Bologna, e un'altra provenienza rispetto all'attività artistica è anche quella americana, appunto perché c'è questa collaborazione con un'etichetta americana che fa un bel calderone di provenienze, se vogliamo.
E la musica dei The Lovely Savalas è molto legata ad ambienti che sono piuttosto distanti da quelli italiani. Poi sentiremo un brano del loro disco d'esordio, Pornocracy, ma siamo dalle parti fondamentalmente di quelle derivazioni dell'hard rock di matrice West Coast, che poi ha portato fondamentalmente allo stoner e a band di cui stiamo parlando ultimamente molto, ancora una volta, ovvero sia Caius, Queens of the Stone Age e altri. E mi sembra che il collegamento non sia soltanto musicale per quanto riguarda gli aromi e quello che si sente nel disco Pornocracy, ma anche da un punto di vista più fattuale. Infatti il disco è stato registrato da quelle parti. Ci vuoi raccontare com'è andata?
Sì, noi collaboriamo da diversi anni con un'etichetta californiana che si chiama Bomb Gun Records, che ci ha dato l'opportunità di pubblicare i nostri precedenti lavori e di promuoverli in California e nella West Coast, appunto, con delle tournée. Un paio di anni fa abbiamo appunto strutturato un progetto con loro per questo disco. Loro ci hanno appunto spinto e ci hanno aiutato a registrarlo proprio in California. L'abbiamo registrato al Big Fish Studio di San Diego, e per l'occasione appunto ci siamo anche un po' sbizzarriti, perché l'opportunità di andare in California ci dava anche un'altra opportunità, cioè quella di invitare delle personalità che erano lì in loco, e lì di personalità che ci interessano ce ne sono tante, anche perché la nostra musica diciamo che attinge veramente molto dall'esperienza musicale californiana. Cioè, potrei citare appunto tutto il filone alternativo dei Jane's Addiction, per arrivare fino ai Queens of the Stone Age, passando per i Caius, insomma tutto quanto il filone anche legato al funk dei primi Red Hot Chili Peppers. Cioè, c'è veramente di tutto come influenza, e quindi abbiamo avuto l'opportunità di invitare direttamente queste personalità. Cioè, appunto, abbiamo avuto tra le mani Nick Oliveri dei Queens of the Stone Age, dei Caius, abbiamo avuto Martin Lenoble dei Porno for Pyros, Jane's Addiction, e insomma, essendoci questa opportunità proprio di spostarsi a registrare il disco, abbiamo potuto ospitarli in studio, ed è stata un'esperienza veramente incredibile, perché insomma è abbastanza, cioè, come dire, va da sé, insomma, che è stato per noi veramente eccezionale come esperienza.
Ma come li avete convinti?
Li abbiamo convinti nella maniera più semplice: li abbiamo contattati e abbiamo inviato il pezzo sui quali appunto desideravamo che collaborassero, e ci hanno risposto sulla base di questo proprio.
Hai capito, Pirozzi?
Quindi, proprio, nella maniera più semplice.
Non è che gli hanno fatto
Oliveri.
Non è che gli hanno fatto una barzelletta su, non lo so, Josh Homme, Nick Olivieri, anche te, pelatone. Se no, non li convincevano. Beh, magari, capito, sono stati gentili.
Sono stati simpatici in un'altra maniera.
Simpatici in un'altra, diversamente simpatici. Tu sei diversamente simpatico.
Gli abbiamo raccontato la barzelletta su Telly Savalas.
Mi immagino, certo, mi immagino. Questi italiani, sempre simpatici. Senti, quanto è una domanda forse retorica, però poi approfondiamo. Volevo sapere quanto la loro presenza ha influenzato in qualche modo le canzoni nelle quali fanno la loro ospitata, e anche quanto l'ambiente nel quale avete registrato vi ha in qualche modo condizionato in senso buono.
Allora, io credo che loro la vera influenza l'hanno avuta prima, perché noi in realtà quei pezzi li abbiamo scritti anche pensando a loro. Cioè, in realtà il pezzo dove suona Nico Oliveri, per esempio, che si chiama Armadillo, lo abbiamo proprio, cioè io me lo sono immaginato anche nella stesura del testo, mi immaginavo che fosse lui a cantarle quelle parole, quindi è un'influenza che è venuta prima. Poi ovviamente c'è stata proprio la ciliegina sulla torta, appunto, della loro presenza in studio, che ha veramente reso il tutto ancora più interessante. L'esperienza lì ci ha veramente aperto un mondo, cioè nel senso, non è che ci ha condizionato sia musicalmente, appunto, perché vieni a contatto con realtà totalmente diverse, con mentalità totalmente diverse, perché lì, cioè in California, ma in America in generale, la musica è ancora considerata come una professione, come un qualcosa con cui si può pensare di vivere, a differenza di qua in Italia, cioè, almeno la musica alternativa, la musica rock, sto parlando,
certo,
di questo,
certo.
E poi ci ha condizionato sicuramente per l'approccio differente alla musica, perché sia nella frizione, soprattutto poi nella frizione, infatti, cioè, sicuramente, cioè, veramente hanno un'apertura diversa alla musica, non c'è una settorializzazione di genere, cioè chi ascolta rock, ascolta pure reggae, ascolta veramente di tutto, cioè non c'è quel tipo di nicchie di ascolto che magari si possono trovare qui da noi. E quindi, cioè, come dire, venire a contatto con questa realtà ti apre un po' la testa, secondo me. Pronto?
Quindi no, ci siamo, stavamo ascoltando la tua risposta, ed è effettivamente una realtà diversa, e tornare in Italia può essere dura comunque.
Sì, però alla fine non penso che, cioè, non ci sono problemi per quanto ci riguarda, perché comunque non ci limiteremo a rimanere in Italia per il futuro, cioè nel senso, siamo comunque sempre in ricerca di esperienze diverse, nuove, e non abbiamo barriere, cioè nel senso, se appunto stiamo lavorando per mettere in piedi un altro tour negli Stati Uniti, ne stiamo facendo, stiamo lanciando la nostra promozione europea, quindi voglio dire, torniamo in Italia fino a un certo punto, perché siamo italiani, ma a livello di progetti e di lavoro, come dire, le porte sono aperte.
Senti, noi abbiamo un tema del giorno che riguarda proprio l'Italia, e per farmi perdonare dell'uscita del mio conduttore di prima, lo faccio dire a lui. Vorremmo che tu partecipassi al nostro tema di oggi.
Certo.
Sì, visto che si parlava, insomma, di Italia, di meccanismi e di nicchie d'ascolto italiane, noi invece vogliamo sapere da te chi o che cosa è la rovina della musica italiana. Puoi fare sia nome e cognomi, o descriverci, secondo te, un meccanismo industriale o similare che porta a questa rovina.
Io direi due cose sicuramente. Direi il discorso il comportamento dei media di massa, quindi è l'abbassamento del livello medio di cultura generale, e dall'altra parte la reazione del pubblico, perché comunque sia siamo solo in due, secondo me, gli attori di questo gioco, cioè chi promuove cultura, e non mi riferisco chiaramente al mainstream, alle televisioni commerciali e quant'altro, perché poi sono quelle che fanno i grandi numeri, e però dall'altra parte anche l'atteggiamento del pubblico, che mi sembra piuttosto passivo. Chiaramente, cioè, le eccezioni ce ne sono tante e lodevoli, e sono, come dire, sono un po' dappertutto, e sono quelle che vanno sempre più promosse e spinte. Però secondo me, se parliamo di numeri di massa, vedo questi due fenomeni, se volete. Poi i nomi ce ne stanno tanti, cioè nel senso, ci possono essere i reality, ci possono essere tutto quello che ci vogliamo mettere dentro, però io sarei più a spostare la lente di ingrandimento verso il sistema, cioè verso chi decide in ultimo come avviene la produzione, ma anche a focalizzare l'attenzione anche su chi poi va a fruire di quello. Cioè, se tu decidi e accetti di mangiarti come dire, delle cose che poi non fanno bene alla tua salute, chiaramente è giusto che ti prenda. Non è giusto, ma comunque è normale che poi ti prendano qualche malattia, no?
Mi sembra molto chiaro il tuo discorso. Allora noi vogliamo però, in conclusione, ricordare agli ascoltatori, mentre proprio Armadillo inizia a partire, che domani all'Arteria ci sarà una bellissima serata che riguarda anche i The Lovely Savalas. Infatti, oltre al loro concerto, in cui ci sarà anche un featuring di Dicofon, ci sarà l'inaugurazione di una mostra di Cristiano Carotti chiamata Spring is Burning, e poi ancora il concerto di Bologna Violenta, che è già stato ospite qui più di una volta nei nostri studi. Quindi diamo questa informazione, andate sul sito dell'Arteria per saperne di più della serata di domani, e andate soprattutto sul Bandcamp dei The Lovely Savalas o Savalas, dove potrete ascoltare tutto Pornocracy e, perché no, comprarlo. Angelo, noi ti ringraziamo moltissimo e ovviamente in bocca al lupo per tutto, e grazie anche per il contributo al tuo contributo al nostro tema di oggi.
Grazie mille a voi, ecco, e spero di vedervi domani sera.
Grazie mille, ciao.
Ciao.
Grazie, ciao. Buona giornata.
Ciao a te. Ciao.